continuiamo con il messaggio che vi leggo adesso da parte di Pietro, che ha scritto alcuni giorni fa dicendo: «Salve, ho da poco scoperto il vostro canale YouTube. Sono nato cristiano e sono stato un tipico cristiano ignorante di testi biblici fino all'età di 27, quando, appassionandomi al Medio Oriente e allo studio della storia, della geografia e della politica, ho scoperto il Corano e mi sono convertito. La conversione, essendo io una persona saggia e intelligente, mi ha portato automaticamente anche a un maggiore apprezzamento per Gesù e per il cristianesimo di quando non lo fosse da cristiano. Io, attraverso l'Islam, ho scoperto la Bibbia e sto cercando risposte in entrambe le religioni ora che sono diventato musulmano. Grazie alla mia conversione all'Islam ho potuto vedere anche la Bibbia con occhi diversi, e grazie a voi ancora di più, e sono d'accordo fino a questo momento sia con il Corano sia con il vostro messaggio, e credo nel Dio unico. In questo momento sono musulmano e non posso tornare al cristianesimo, ma la risposta di fratello Giuseppe, chissà, forse mi farà cambiare idea. La mia domanda precisa è: cosa è l'Islam secondo il fratello Giuseppe? E se è sbagliato per un cristiano convertirsi all'Islam, visto che il Dio è lo stesso? Io so da sempre che c'è qualcosa nella mia vita di strano. Sono successe tantissime cose illogiche. Sono dovuto andare da una nazione a un'altra come fossi sperduto e senza motivazioni logiche. Ho sempre sentito la mano di qualcuno negli eventi. Non credevo in nessun Dio, ma sapevo che non era possibile tutto quello se non per volere di qualcosa o qualcuno. Ora so che quel qualcuno è Dio. Sento che mi ama e gli eventi della mia vita è come un libro, come se ogni cosa mi preparasse ad un fine preciso di cui non sono a conoscenza. Con il tempo sono arrivato a conoscere Dio attraverso l'Islam e ho capito che era Lui a guidarmi. E ora lo amo, lo adoro. Io prego, ma so che quel Dio resta il mio Dio e il Dio di tutte le religioni benedette. Per questo amo anche i cristiani e la Bibbia e seguo voi con interesse. Il mio obiettivo non è sapere se mi chiamo musulmano o cristiano, ma sapere di stare facendo il bene e servire il Dio che mi ama e sapere di amarlo nel modo giusto. Ascolto i vostri video e in particolare quelli sull'Apocalisse. Vorrei sapere cosa ne pensa fratello Giuseppe dell'Islam, visto che non ho trovato video a riguardo sul canale. Pensa che abbia fatto uno sbaglio a convertirmi? O posso iniziare ad amare il cristianesimo anche dopo essermi convertito all'Islam, eppur rimanendo cristiano? Vuol dire musulmano, credo. E infine, lei ha parlato di una scomparsa dell'Islam nel video di Gog e Magog. Vorrei un chiarimento a riguardo. Grazie mille, ci tengo molto a una sua risposta e la attendo con ansia. E poi ci ha inviato un secondo messaggio, che lo leggo anche questo. Ho avuto anche delle forti sensazioni alla fronte e ho sentito tremare il mio cuore alla recitazione coranica. Ho già sentito amore per Dio e che Lui mi cercava e mi ha preparato per accogliere e capire il suo messaggio. Mi ha fatto studiare e capire il mondo in lungo e in largo ed è successo ciò che voleva Lui e quello che volevo io non lo ha fatto succedere mai. Credo nel Corano al 100% e credo in Gesù che risorgerà per salvarci. In questa parte e in molte altre le due religioni sono simili o identiche. Non credo a Gesù risorto e figlio di Dio, perché penso ci vuole interpretazione. Per i musulmani Gesù è solo un profeta, e sarà lui a risorgere un giorno per salvarci. Per gli ebrei Gesù rappresenta Israele, figlio di Dio, che sarà ucciso dai nostri peccati e lapidato, ma risorgerà dopo Armageddon. Per i cristiani Gesù è veramente esistito, è il figlio di Dio, è stato già ucciso, è già risorto e regnerà sulla terra. L'unica cosa certa è che Dio esiste e l'Apocalisse arriverà, ma va interpretata. Credo che il fatto di avere tre religioni diverse possa essere dovuto ad una diversa interpretazione nel corso della storia, e quindi la verità è una sola, ma siamo noi che ci dividiamo, oppure, come dice il Corano, le tre religioni sono state create da Dio per portare la parola dello stesso Dio in diverse parti del mondo. Io da musulmano ho sempre creduto in questa ultima versione, ma quando ho sentito fratello Giuseppe dire che l'Islam dopo Gog e Magog scomparirà, in arabo si dice Juj e Majuj, mi è venuto un dubbio. Forse la Bibbia va oltre il Corano, perché il Corano non dice che scomparirà l'Islam e che i cristiani ancora esisteranno, ma dice che dopo la battaglia di Armageddon Gesù comanderà il mondo dal Tempio. Molte cose nel Corano le ritrovo nella Bibbia e la risposta di fratello Giuseppe mi aiuterà a capire meglio il messaggio di Dio per me e se ho fatto la scelta giusta. Grazie, vi amo davvero. Grazie, grazie a te, Pietro, Dio ti benedica. Grazie per la tua sincerità. E fratello Giuseppe, dove cominciamo?
È abbastanza semplice. Questo è un fratello sincero che vuole semplicemente capire, va bene, capire la verità. E io adesso prego Spirito Santo che mi guidi.
Amen.
Però, diciamo, né io né nessuno cristiano è chiamato a decidere quello che un altro deve credere. Io non sono chiamato a dire a questo fratello o a chiunque, va bene, cosa deve seguire. Cioè, questa è decisione che neanche Dio prende, capito? Cioè, se tu leggi i libri di storia, cioè come l'Islam si è propagato, li mettevano in fila, in ginocchio, basta che leggi le enciclopedie storiche, e insomma li mettevano in ginocchio e dicevano vuoi credere Maometto? No, gli tagliamo la testa, tutti in fila. Si è propagato così, in metodi così. Questo anche senza leggere il libro, basta vedere i video come ISIS, la ISIS, cioè, li metteva in ginocchio e gli sparavano in testa, e chi non si convertiva, cioè insomma. Il cristianesimo non è così, cioè Gesù dice chi mi vuole seguire, chi vuole amare Dio, amare il fratello, è tutto volontario, no? Quindi già cominciamo a vedere le differenze. Cioè, il Corano dice che le tre religioni, giudaiche, cristiane e musulmane, sono per propagare la parola di Dio, no?
Sì, lo stesso Dio che ha inventato queste religioni per propagare la fede in diverse parti del mondo.
Sì, però il Corano, diciamo, con tutto rispetto, poi ognuno deciderà quello che vuole, non sta a me a dire cosa uno deve credere. Il Corano dice, per esempio, in Corano 9.5, il Corano 9.5 dice uccidete gli infedeli, cioè chiunque non sia islamico, ovunque li trovate. Quindi il Corano, a mio avviso, va bene, è pieno di contraddizioni, per esempio questa. Cioè tre religioni che devono spargere è la parola di Dio, però dice uccidere degli infedeli, cominciando appunto con gli ebrei, i cristiani, come fanno quelli dell'ISIS. Ora, i musulmani moderati dicono sì, però l'ISIS non sono islamici, e però l'ISIS invece sono islamici, perché loro stanno seguendo queste scritture. Seguono le scritture del Corano loro, che dicono appunto... Io c'ho qui una lista di una cinquantina di scritture coraniche che dicono proprio questo, uccidete, bruciateli. E mettete il terrore, tagliate le dita, tagliate le gambe, tagliate i piedi. Quindi chiunque me lo chiede, io mando questa lista, che poi l'abbiamo anche sulla radio, lista di scritture del Corano. Io non giudico. Giudicate voi se è giusto tagliare i piedi e le mani a uno perché è cristiano. Giudicate voi. Non sta a me dire se è giusto il Corano o il Vangelo di Gesù, cioè io ho la mia opinione, ovviamente sono cristiano, credo al Vangelo, però non devo dire a un islamico convertiti, no, glielo deve dire Dio, lo deve capire da solo. Io non posso dire a mia moglie, non potevo dirgli tu mi devi sposare, no, deve decidere lei se vuole sposarmi. Quindi il Corano dice, Corano 9.5 dice uccidete gli infedeli ovunque, va bene? E poi c'è un'altra scrittura che c'ho anche quella lì, dice il musulmano, l'islamico può uccidere quando vuole l'infedele, perché è islamico. Ti posso dare anche quel riferimento, andare a cercarla. Invece il Vangelo è completamente diverso. Matteo 5,44, Gesù dice: io vi dico, amate i vostri nemici, benedite quelli che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano, pregate per quelli che vi maltrattano e vi perseguono. Quindi è una differenza grandissima. Ora, il Vecchio Testamento è finito per noi cristiani, non c'è più il Vecchio Testamento, è solo storico. Basta, adesso c'è, perché tutto il Vecchio Testamento puntava a una persona, il Messia che sarebbe venuto. Va bene, e in Daniele 9,24 ci dà anche la data, dice 70 settimane sono prefisse. Daniele 9,24 al 26 dice 70 settimane sono prefisse per la venuta del Messia, e dovete contare, dice 69 settimane, ripeto Daniele 9,24 al 26, contate 69 settimane, che la Bibbia, nella Bibbia si capisce sono settimane di anni, quindi su questo tutti gli studiosi biblici sono d'accordo, cristiani ovviamente, di qualunque denominazione, qualunque religione, studiosi biblici, queste 69 settimane sono 483 anni. Io ce l'ho sulla radio, che vuole scaricarlo, gli spiega tutto, c'ho anche il disegno, il grafico, c'ho tutto lì, beh, scaricatelo. E tutti gli studiosi sono d'accordo, sono 483 anni che puntano al 29-30 dopo Cristo, dipende dai mesi, come calcoli i mesi, 29 o 30 dopo Cristo. Il Messia veniva ucciso, non Giuda, come dice Maometto, il Messia, dice la Bibbia. Quindi se la Bibbia profetizzava che il Messia sarebbe ucciso, è stato ucciso, quindi non era Giuda, perché Giuda non può salvare Israele. Un traditore per 30 denari non può salvare il mondo. Un peccatore come Giuda non può salvare. Quindi Maometto sicuramente ha avuto, non metto in dubbio che ha avuto la rivelazione Maometto nella caverna, gli è apparso, però... bisogna vedere se questo spirito che gli è apparso sotto il nome di Gabriele, se veniva da chi veniva questo qua, perché 1 Corinzi 11, 12 dice viene anche il diavolo travestito da angelo di luce, fa finta di essere angelo di luce, ma invece è satanico. 1 Corinzi 11, 12, 13, 14. Quindi non è che io vado nella caverna, adesso mi appare uno spirito. Gesù dice, Matteo 24, 24, dice ci saranno falsi cristi, falsi profeti. Quindi qui c'è un falso. O è Dio dei cristiani o il Dio degli islamici, o è il Maometto il falso o è Gesù Cristo il falso. Bisogna scoprire dov'è. Non ci possono essere due matematiche. 2 più 2 non fa 4, 8, 16, 24. Matematica è una. Il codice per aprire il computer è un codice. Se tu cambi una virgola non si apre il computer, non si apre la chiave codificata e computerizzata. Quindi o... la verità è uccidere gli infedeli o di amarli e perdonarli, cioè non è lo stesso, come dice questo Papa, che siamo tutti figli di Dio, confuciani, buddisti, atei, perché Gesù dice in Giovanni, no, Giovanni 8,44, Giovanni 8,44, dice ai farisei che mantenevano la legge, dice voi siete figli del diavolo. Quindi se sono figli del diavolo, questi che l'avrebbero fatto crocifiggere, non sono figli di Dio. Quindi il Papa si sbaglia, il Papa non conosce la Bibbia e il mondo è pieno di falsi cristiani. E quindi essendo pieno di falsi cristiani, bisogna scoprire i cristiani veri che seguono la Bibbia letteralmente e quelli che per loro invece la Bibbia è Topolino, Walt Disney, tutto simbolico, buttalo via. Va bene?
Allora, il Dio della Bibbia non è lo stesso con Allah del Corano?
E questo ognuno deve decidere, per me no. Poi Pietro doveva decidere
perché
lui.
Perché no?
È perché c'è una differenza colossale. Per esempio, il Dio della Bibbia ha mandato Gesù Cristo a rappresentarlo, che era un uomo come noi, però con lo spirito di Dio, e va bene. E anche il Corano dice che Gesù è nato da una donna vergine, è nato per mezzo dello Spirito Santo. E il Corano dice che Gesù era la parola di Dio, e infatti Maometto ha fatto una cosa buona, Maometto ha copiato anche tante profezie della Bibbia, infatti l'unica profezia che il Maometto ha dato sono quelle copiate dalla Bibbia, quindi non è un profeta che Dio gli ha dato profezia a lui, è uno che ha copiato dalla Bibbia e ha copiato le profezie che Gesù avrebbe adempito, cioè il Corano dice che Gesù sarebbe tornato ad iniziare il regno di Dio, sarebbe tornato, e non dice torna Maometto, torna Gesù,
Gesù.
Gesù è andato in cielo diretto e è sceso in cielo anche nel Corano. Maometto invece ha detto che lui, Maometto, non sapeva se sarebbe andato in cielo. Quindi, cioè, è certo, se te prendi un bambino da 3 anni e gli lavi il cervello sul cristianesimo, su Gesù, sulla chiesa così, cristianesimo cos'ha? Il bambino da 3 anni su e sai, lavato. Cioè, il cervello è lavabile. Tu prendi un bambino di 3 anni, islamico, cristiano, confuciano, indù, e il cervello è un broccolo, cioè quello che lo esponi, è per questo che i tedeschi sono diventati tutti nazisti o quasi, i russi comunisti, e dipende, il cervello broccolo e dice, segue quello che tu lo, dipende come lavi questo cervello. Quindi c'è il cristianesimo fasullo, perché è inculcato ai bambini, e c'è anche l'islamismo che viene inculcato. Quindi quello che la gente crede nel nazismo, crede nel comunismo, crede nel fascismo, crede eccetera, cioè non è, vuol mica dire perché loro ci credono che è la verità. Sono pronti a morire e muoiono, sì, ma muoiono sinceramente, muoiono i comunisti e i nazisti sono morti sinceramente per una bugia, i nazisti e i comunisti. E così tutte le religioni. Allora cosa si fa? Bisogna tirarci sulle maniche, studiare la Bibbia, scoprire le profezie del Vecchio Testamento, profezie che sono solo nella Bibbia, non esistono in nessun libro, in nessun altro libro. Non c'è un libro religioso, neanche il Corano, che ha profezie, tranne quelle che ha copiato dalla Bibbia, ovviamente. Non c'è il libro indù, non c'è niente. La Bibbia è l'unico libro che c'è migliaia di profezie, Gesù ne ha adempite 330. Quindi è nato da una vergine, tradito per 30 denari, tradito da un amico Giuda, tradito, non è che Giuda è morto in croce, no, quello lì, Maometto l'ha scritto, ma come dimostra queste cose che questo spirito, virgolette, Gabriele, gli è apparso? Come fa a dimostrare questo, Maometto? Cioè, in qualunque tribunale, non dico tribunale cristiano, in qualunque tribunale islamico, tu vai in tribunale turco, tribunale iraniano, tribunale pakistano, col giudice islamico, tu vai e dici: io in una caverna mi è apparso uno spirito e mi ha detto questo, questo e questo, e non accettano mica questa testimonianza. Ma Maometto ha fatto così, ha detto che in una caverna gli è apparso un angelo e ha detto: io sono Gabriele. Però 1 Corinzi 11 dice attenzione che il diavolo si traveste da angelo, dice. E 1 Giovanni 4:1 e 2 dice provate gli spiriti, non tutti gli spiriti vengono da Dio. E come si fa a distinguere? 1 Giovanni 4:1 e 2 dice si distingue solamente quelli che riconoscono Gesù Cristo venuto nella carne di Dio. E questo è il cristianesimo. Poi uno vuole essere confuciano, indù, islamico, quello che vuole, massimo rispetto, va bene? E vada per la sua strada. Ognuno deve scegliere. Però attenzione, davanti a noi c'è un'eternità. Mi dà la scrittura d'ora, Giovanni 3:36, per favore.
Giovanni 3, 36.
Sì, e poi vediamo Apocalisse 20, sì.
Chi crede nel figliolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere al figliolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra lui. Giovanni 3, 36.
Quindi c'è l'ira di Dio, cioè quando Adamo ed Eva peccarono, non è che peccarono e si mangiarono una banana o una noce di cocco, eh? Il frutto non era un'albicocca. Ok, Genesi capitolo 3, cos'era il frutto? E Satana gli ha detto mangiate questo, virgolette, frutto e diventerete come Dio, cioè è un colpo di Stato. Le ha invitate a diventare demoni e sono cascate nella fossa. C'era una legge. Se chi mangia questo frutto muore. C'è una legge, legge. Va bene, qui non si tratta di fare buone opere, opere cristiane per andare in cielo, opere islamiche per andare in cielo, opere indù. No, le opere. Qui c'è una condanna a morte da eseguire. L'umanità si trova nel braccio della morte, condannata alla sedia elettrica, virgolette. Capito? Solo una grazia che viene dal presidente ti può salvare. E il presidente, Dio, ha mandato la grazia, va bene, il Vangelo, attraverso un ambasciatore, Gesù, e questo qui portato il perdono, la misericordia di Dio, e dicendo chi accetta questa grazia, come si accetta la grazia? Non c'è negozio qua, mio bigliettino, scontrino. Chi accetta questa grazia, come si accetta? Pentendosi, riceverà la potenza di Dio per essere rigenerato. Per risolvere, la potenza qual è? Perché non possiamo risolvere dando soldi a un vecchietto, dando soldi a un orfano. Certo che dobbiamo farlo, ma non è sufficiente. Uno che nel braccio della morte, anche se regala il suo pane all'inquilino, l'altro carcerato di fianco, anche se regala il suo libro all'altro carcerato, anche se regala i soldi all'altro carcerato, eccetera, è condannato a morte. Quindi le buone opere non servono, non bastano. Cosa darebbe, ha detto Gesù, Giovanni 8:34, in cambio della sua vita? Cosa può dare l'uomo in cambio della... Non può dare niente. E allora cosa è successo? Il presidente della Repubblica, virgolette, cioè Dio, ha mandato il perdono attraverso l'emissario. L'emissario si chiama Gesù Cristo. Però c'è una prova da superare. Perché? Perché bisogna vedere chi fa finta e chi fa sul serio. Va bene? Bisogna vedere chi fa finta di credere in Dio, tutto un tratto dice: ah, io sì, adesso mi sono innamorato di Dio perché ho capito, vedo le fiamme dell'inferno. No, c'è un ostacolo da superare, c'è una prova del 9. Qual è questa qui?
Gesù.
Pentimento, confessare i peccati, accettare che Adamo ed Eva e noi abbiamo sbagliato, ammettere che stiamo morendo. A chi non l'avesse capito, aspetta che ti stanno preparando al funerale, tra poco lo capirai. Appena cominciano a abbassare la tua cassa da morta nella fossa, capirai che devi morire. Va bene? E Gesù cosa ha fatto? È risorto per dimostrare che chi crede in Lui, chi riceve la potenza, c'è una potenza che ti dà la vita eterna, c'è una potenza che ti salva. Senza questa potenza non puoi salvarti. Come si chiama la potenza? Lo Spirito Santo. Galati 4:6 dice: Dio ha dato il suo Spirito Santo al suo figlio. Leggilo, Galati 4:6. Perché siamo figli?
Galati 4:6. E perché siete figlioli? Dio ha mandato lo Spirito del suo figliolo nei nostri cuori, che grida: Abba, Padre.
Romani 8:11. Quindi Dio ha dato il suo spirito, il suo figlio. Non ci sono tre dei, tre di. La Trinità è una parola che nella Bibbia non esiste. I musulmani inciampano, offesi per la Trinità. Non stiamo adorando tre dei. Dio A, Dio B, Dio C. Va bene? È un Dio, uno. Isaia 45, anzi mi trovo una scrittura, a favore. Isaia 45, c'è solo un salvatore.
Isaia 45?
Sì. Romani 8:11.
Se lo Spirito che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi.
Quindi non dice colui che ha regalato quattro barbabietole è morto di fame, quell'altro che ha regalato un po' di soldi a una vecchietta, quell'altro quello che regala soldi a una vecchietta, allora deve andare in paradiso veloce. Uno che invece regala la sua casa a due vecchiette, andrà in paradiso più veloce. Un altro che regala la sua casa, la sua terra, la sua bicicletta, la sua carriola a quattro vecchiette, andrà in paradiso più veloce. Non dice che regalando un po' di broccoli, un po' di cavolofiori, un po' di soldi andremo, non è possibile, perché cosa vuoi dare a Dio che ha creato tutto? Siamo nel braccio della morte, siamo condannati a morte, siamo discendenza di Adamo ed Eva. Le opere che il Corano dice ci salveranno, non è vero che ci salvano. Se fosse vero, Maometto non avrebbe detto che lui non sapeva se poteva salvarsi. Lui intuiva che le opere non erano sufficienti. Va bene, allora ci vuole la grazia del presidente. Il presidente degli Stati Uniti, dell'Europa, dell'Italia, del Congo, quello che è, va bene, virgolette, cioè il presidente Dio, deve mandare il perdono ministeriale, presidenziale, divino, dal trono, attraverso un ambasciatore speciale. Va bene, perché adesso tutti sono ambasciatori, eh? E adesso gli induismi, l'indù c'ha, loro c'hanno il loro Dio, Confucio c'ha la sua, Buddha c'ha la sua reincarnazione, e ogni religione pagana c'ha il suo, virgolette, Cristo. Va bene, e invece ha mandato uno che non si può, perché siccome c'è in giro anche uno che si chiama Diavolo, avrebbe mistificato, imbrogliato, fatto finta che il Salvatore è indù. Infatti gli indù dicono Gesù è andato a imparare in India, ha preso il transatlantico, è andato in India, ha imparato, è tornato, capito? Infatti il Vangelo non parla niente di India, vedi che si è dimenticato tutto. Quelli altri dicono, no, lui è un alieno che è arrivato con un'astronave. Cioè ognuno, cioè il cristianesimo non crede in nessuna religione che non sia cristiana, però tutte le religioni, tutte senza eccezione, credono in Gesù. Tutte. Perché? Perché lui è la verità, non si può ignorare Gesù. Vabbè, tutte le religioni devono credere, persino questo Papa, che è un marxista, stalinista, massonista, eccetera, e non è stalinista, ma è marxista, anche lui dice di credere in Gesù, sto Papa che c'è adesso. Quegli altri di prima erano un pochino meglio, questo qui che si salvi chi può, ragazzi. Vabbè, anche lui dice, anche lui fa finta di credere in Gesù, non crede, crede alle scimmie, crede all'omosessualità, crede tutto, ma Gesù deve credere anche qua. Oggi non si può mettere insieme una religione se senza togliersi il cappello davanti a Gesù, la devono accettare almeno come profeta, almeno come saggio, almeno come uno in gamba, almeno, non si può ignorare Gesù. Il cristianesimo ignora, esclude tutte, il cristianesimo vero, non quello del Papa, il cristianesimo vero esclude tutto. Infatti Gesù ha detto in Giovanni 10, tutti quelli prima di me erano ladri, imbroglioni e briganti, tutti. Mentre tutta l'altra religione, no, ma noi lo accettiamo come profeta, lo accettiamo come grande uomo. Gesù non può essere un profeta, perché uno che dice io sono Dio, dice, dove lo dice? Lo dice, cos'è? Giovanni 14. Giovanni 14 dice, chi ha visto me ha visto il Padre, sta parlando con Filippo. Filippo dice, mostraci il Padre. Filippo, come dice mostraci il Padre? Da tanto tempo sono con te, ancora non mi conosci, chi ha visto me ha visto il Padre. Giovanni 14.
Sì.
Quindi Gesù sta dicendo che io e il Padre siamo la stessa, non due persone, no. Una persona spirituale, due persone fisiche. Spirito Santo, una persona spirituale, tre persone fisiche. Dove lo dice? Efesini capitolo 4. Ma lo leggi per cortesia. Efesini 4, c'è un Dio, un battesimo, una verità, una e un. Non ci sono tre dei. Quindi amici musulmani, va bene, sto rispondendo a Pietro, fratello dolce, ma chiunque altro ci ascolterà, non crede, il vero cristianesimo, il falso cristianesimo crede in Trinità, 4, 5, 6, si arrangiano, ma la Bibbia è un Dio. Hai trovato Isaia
45.
Allora attacchiamo con Isaia 45, cos'è?
E 21.
21.
Dice, non sono forse io l'Eterno e non v'è altro Dio fuori di me, un Dio giusto e non v'è Salvatore fuori di me.
Dov'è la Trinità qua? Trinità non esiste, questa è una parola che l'hanno inventata per fare confusione. Non c'è la Trinità spirituale. Può dire, Dio è apparso in tre persone, il Figlio, lo Spirito Santo, se stesso, ok? Ma Dio, non sono tre Dio, non sono tre troni in cielo, c'è un trono.
No.
Ha detto Gesù, chi vince lo farò sedere sul mio trono, come io ho vinto e mi sono seduto?
Sul trono di mio padre.
Non dice il mio trono a fianco del padre. No, c'è un trono, stesso. Un Dio. Un Hai Dio. Trovato Efesini?
Sì.
Per favore.
Efesini 4 e 5. Vi è un corpo solo e un solo spirito. Verso 5. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo.
Quanti signori?
Un solo uno. Signore.
Ah, non ci sono tre signori?
No.
Non c'è il Signor Gesù, il Signor Spirito Santo, il Signor Dio?
No.
Ma per cortesia vogliamo svegliarci, i trinitari. C'è un Dio, la Trinità non esiste nella Bibbia. Dio è apparso tra suo figlio, che perché è figlio di Dio? Perché l'ha fatto nascere per lo Spirito Santo? Non è andato a letto, si è tolto la camicia, si è fatto la doccia a Dio, è andato a toccare Maria. No. E nello Spirito, dice anche il Corano questo qua, che è nato dallo Spirito Santo,
sì.
Che è nato dalla parola di Dio, infatti lui è la parola di Dio. Dio onnipotente, sì, perché non può mettere la sua parola nella carne di uno? Ma non è mica uno, è l'unto. L'unto. Come si dice l'unto? Messia. Cosa dire Messia? Unto. Come si dice unto in greco? Cristo. In ebraico. Messia. Italiano, unto. Capito? Quindi cosa vuol dire unto? Beh, siccome è nato per lo Spirito Santo, come dice il Corano, è nato tramite la parola di Dio, come dice il Corano, e allora è figlio unigenito, non carnale, usando spermatozoi umani come credono, mi pare, i mormoni. Ma no, no. Altri fuori binario là. È nato per lo Spirito Santo. Perché? Come fa? Ma tu, no, io non lo posso capire con il mio cervello di gallina. Dio ha schioccato le dita, onnipotente, ed ecco, voilà, e Maria è?
Incinta.
Incinta. E dice, op, caspita, ui, ho avuto un'esperienza. E dice, caspita, sta crescendo l'esperienza. Ci siamo? Mm-hmm. Avanti, cos'è sì, che c'hai?
Anche Efesini 4:6 dice, un solo Dio è padre di tutti.
Va bene. Quindi è padre di tutti. Alleluia.
Allora Gesù è parte di Dio, un solo Dio.
Nello spirito?
Sì.
È lo stesso spirito. Come Mosè, Vecchio Testamento, ha imposto le mani a 70, e tutte 70 ha ricevuto lo spirito di Mosè, che veniva da Dio. E aveva 70 che profetizzavano come Mosè. Vecchio Testamento. E ti pare che Dio non può mettere il suo Spirito Santo su Gesù? E perché lui è parte di è uguale a Dio, noi no? Perché è uguale a Dio nello Spirito Santo, non ha uno Spirito Santo inferiore a quello di Dio. Galati 4:6 di nuovo. Dio non ha dato a Gesù uno Spirito Santo, come dico testimoni di Geova, diverso. Spirito Santo B. No, è lo stesso Spirito Santo che è come io sono qua al telefono, va bene, c'ho un loudspeaker, c'è un altoparlante, questo parlo e mi ascolto. E dall'altra parte del pianeta tu ricevi la stessa telefonata con un altoparlante e mentre io parlo mi ascolti. Sono due altoparlanti in due posti diversi, due nazioni diverse, ma è la stessa voce, la stessa persona. Capisci? Quindi Dio parla in cielo e parlava attraverso Gesù allo stesso livello, ma Dio parla anche attraverso di me, attraverso di chiunque profetizza. Però siamo figli di Dio in Cristo, ma non siamo l'unigenito, perché, no, perché l'unigenito vuol dire quello che è stato generato unigenitamente dallo Spirito Santo. Io no, io sono stato generato perché mio papà si è innamorato di questa bella donna e dopo un po' c'ero io, ecco perché sono qua. Sì. Generato a livello meccanico, cioè carnale, fisico, eccetera. Invece Gesù no. Quella era vergine. Mm-hmm. Sì, è come è rimasto. Infatti Giuseppe dice, oh, quale Spirito Santo? Io ti mollo. E come? Adesso vado in giro a dire, vado dal rabbino. Ma sai che il Testamento ti devono lapidare? Dice, Mosè dice al Levitico, lapidate la fidanzata infedele. Mm-hmm. E allora cosa ha fatto Giuseppe? Zitto zitto, dice no, la mando via inter nos. E poi gli è sparso in sogno e l'angelo gli ha detto guarda che questo qui opera lo Spirito Santo. Quindi butta via le gelosie e sposatela che è in gamba questa ragazza. Ci siamo?
Sì, 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 grazie Gesù.
Allora domande, risposte o contro risposte, Pietro mandale i tuoi commenti, dimmi se sei d'accordo o d'accordissimo o se tutto va bene, cioè,
lui diceva che ci sono tante cose identiche nella Bibbia e nel Corano. Tu stai citando tante cose che sono proprio al contrario, non sono identiche, e come mai?
Ha scritto lui adesso?
No, questo diceva. L'ha detto nel messaggio.
Allora ripeti che...
Ha detto che nella Bibbia e nel Corano ci sono tante cose identiche. Non tutto, però tante cose identiche. E il Corano dice che le tre religioni, Islam, Cristianesimo, Ebraismo, sono state create da Allah per portare la parola dello stesso Dio in diverse parti del mondo.
Beh, la Bibbia dice Giovanni 14:6, me lo dai per cortesia?
Ok.
Vedi, già qui cominciamo a contraddire qua. Cioè uno può dire, sì, il comunismo è uguale al fascismo. Vabbè, lo dice lui. Per me sono tutti due sbagliati. Guardate, dice... capito? Tutte le vie portano a Dio, eh? Sì, come mai alcune vanno all'inferno? Mm-hmm. Dimmi.
Giovanni 14:6. Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
Va bene, Quindi io sono la via, la verità e la vita, io sono la via, la verità e la vita, io sono la parola di Dio, io chi? Cristo. Chi ha visto me ha visto il Padre, non la carne, non la Trinità, la carne di Gesù, la stessa la carne di Dio, ma no. Chi ha visto me, cioè il mio spirito, i miei miracoli, i morti risuscitare, i zoppi guarire, i sordi che ascoltano, i ciechi che vedono, ha visto il Padre. Perché? Perché quelli sono opere dello Spirito Santo. E chi vede queste opere ha visto Dio. Chi ha visto me ha visto il Padre, ma sta parlando nello Spirito. Non è che Dio in cielo assomiglia, c'ha lo stesso naso di Gesù, l'orecchia di Gesù, la barba di Gesù. Non è quello che Gesù sta... Io la Bibbia devo interpretarla un pochino. Sta parlando dello Spirito. Lui era uguale a Dio nello Spirito. Va bene? Non è la Trinità fisica. Allora forse è una Trinità spirituale? Sì o no? Domanda
no,
difficile.
No, nello spirito sono uno.
Appunto, non è Trinità carnale, perché non sono uno nella carne.
No.
Non è che tu sei in cielo, chi è quello là che sta camminando? Quello è Gesù. È diventato Dio. Non è così la storia. Fisicamente non sono mai uno, né in terra né in cielo. Ma spiritualmente sono sempre uno, come ti dicevo, è la presenza. Va bene, poi un'altra cosa, in Marco capitolo 16, cosa vediamo? Marco 16, vediamo che dice, questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto, Marco 16, ci siamo?
Sì.
Giusto?
Sì, alla fine di Marco 16.
Marco
sì.
16, questi sono i segni che accompagneranno chi ha creduto. E fa la lista. Può leggere la lista, Marco 16, Marco,
17.
Sì, legge i segni.
Marco 16, 17 e 18. Questi sono i segni che accompagneranno quelli che avranno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti, anche se berranno qualche veleno non ne avranno alcun male, imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno.
Ok, questi sono miracoli da esercitare, che qualunque cristiano può esercitare in base alla sua fede. Non andare a bere la candeggina che usi per pulire il gesso, perché rimani secco. Cioè il diavolo gli fa: buttati qui da questo tetto. Dice: no, non mi butto da nessun tetto, buttati tu in un pozzo, perché dice: non tentare il Signore Dio tuo. Cioè, quindi non andare a bere veleno per mostrare come sei spirituale. Però se un serpente ti morde o ti avvelenano, te con fede, con la fede, perché senza fede muori, anche se sei cristiano. Se hai fede, il veleno ti fa niente, ci sono testimonianze. Se te imponi le mani agli ammalati, se hai fede guariscono, se non hai fede non guariscono. Va bene, e noi stessi in nostra comunità, per grazia di Dio, vediamo miracoli, vediamo gente guarire di malattie terminali, cancri, tumori, sempre. No, perché la fede non c'è sempre. Cos'è la fede? È non dubitare. Quindi se Gesù era un falso profeta, va bene, cioè come dice Maometto, che Gesù sarebbe un falso profeta perché lui non è morto in croce, lui non è risorto, quindi sarebbe un falso profeta, come dice onorevole Maometto, se fosse così, Gesù non avrebbe mai detto questi segni vi accompagneranno, ma dico, è pazzesco un falso profeta che dice... La dimostrazione che sono il Cristo è che tu farai miracoli. Non direbbe mai una cosa così, perché non c'è niente di più facile di dimostrarlo falso. Scusa.
Sì, sì,
però
sì.
Guarda caso, tutte le chiese oggi, particolarmente quelle carismatiche, cattoliche o protestanti, che credono nei segni miracolosi, che impongono le mani agli ammalati, compresi noi che siamo piccolini, vedono miracoli. Sempre, non sempre, perché ci vuole la fede. E allora... E quindi vediamo oggi, tu guarda, basta che fai clic in internet a destra e a sinistra e vedi miracoli, tutti i colori. C'è uno in Africa, tipo Joshua, ci sono in America, ci sono in Europa, ci siamo anche noi. Ogni settimana vediamo miracoli, gente che guarisce. Questo cosa dimostra? Dimostra che Gesù stava dicendo la verità, però non sappiamo chi l'ha scritto, non me ne frego un fico secco chi l'ha scritto. Funziona. Io mica lo so chi è che ha inventato la ruota. Prima andavano in giro con le ruote quadrate, forse. Attaccavano dei macigni al posto della ruota, forse. Quindi, se io prego, impongo le mani e quello guarisce, cosa mi interessa a me se l'ha scritto la mia nonna o la tua nonna? Funziona! Chi ha inventato la matematica? Non lo so, e allora non ci credo alla matematica. Mm-hmm. Ah, bravo, quando vai a pagare, che vai a comprare le cuocuzze, ti danno il resto sbagliato, cioè prendilo, perché tanto matematica non esiste. Ma non può... Cioè, volutamente Dio non ha lasciato l'originale, ma solamente trascrizioni dell'originale, che poi nella Bibbia ce ne sono circa 27.000 manoscritti, 27.000. Nessun'altra religione ha 27 o 29.000 manoscritti originali del primo secolo, al secondo secolo. Non esiste nessuna religione. Ma questo non è tutto, perché per esempio che Omero, quella gente lì, il primo manoscritto dopo 800 anni l'hanno scritto. Cioè non esistono originali del Corano, non esistono originali di nessuna religione neanche, e Dio non l'ha dato neanche al cristianesimo. Perché? Perché il giusto vivrà per fede.
Per fede.
Capisci? Dobbiamo credere per fede. Cioè non devo credere in Gesù perché lo scienziato della NASA a Capo Carnevale, lì Cap Canaveral, ha scoperto che... questo libro è veramente scritto da Gesù con il suo segretario? No, niente affatto. È per fede, per dare la possibilità a chi vuol seguire il diavolo di farlo, per dare la possibilità a chi non vuole ricevere Cristo di farlo, per dare la possibilità a chi preferisce Satana e seguire l'inferno di farlo, chi preferisce una falsa religione che lo faccia. Dove lo dice questo? Apocalisse 22:11.
Apocalisse 22:11. Chi è ingiusto continui a praticare l'ingiustizia, chi è impuro continui a essere impuro, e chi è giusto continui a praticare la giustizia, e chi è santo si santifichi ancora. Apocalisse 22:11.
Va bene, quindi cosa sta dicendo Dio qua? Se tu sei ingiusto, satanico, fuori binario e non ti metti in ginocchio a cercare il vero Dio che ha creato l'universo, anche se sei indù, nessun problema. Ti metti in ginocchio e dice: Dio dell'universo che ha creato tutto, manifestati. Tu sei per caso, in India c'erano 330 milioni di dei e di idoli, 330 milioni, compreso la Madonna, San Giuseppe, San Gennaro e anche Gesù, per buona misura l'ha messo dentro. E i clienti sono clienti, poi hanno diritto di scegliersi la statua che voglia. Bene, cioè praticamente se non avesse questi segni che i miracoli che il Signore ha perpetrato, come fai a sapere qual è il vero Dio? Come fai? Allora, tu sei indù, non sai qual è la verità, 330 idoli, compreso Gesù. Allora cosa devi fare? Puoi fare una cosa semplicissima. Va bene, se sei tutto confuso per le scritture indù, puoi fare una cosa intelligente. Ti metti in ginocchio, chiudi gli occhi e preghi al vero Dio. In India c'hanno il Dio elefante, il Dio serpente, i topi sono sacri, le mucche sono sacre. E chi preghiamo? Prega al vero Dio. Chiamalo per nome. O vero Dio del cielo che ha creato tutto, manifestati. Tu sei l'elefante, mi pare che si chiama Ganesh, come l'elefante sacro. Tu sei l'elefante, o forse sei il Dio serpente, o forse sei il Dio di qua, o forse sei il Dio di là, o sei Gesù Cristo. Manifestati. Come dice Paolo, dice che sappiate per esperienza quale sia la verità, per esperienza. Quindi anche senza andare a scartabellare, a ricercare, a fare scavi in Israele per scoprire la moneta d'oro di Davide a Gerusalemme, e basta che tu ti metti in ginocchio. Tu esquimese, tu abitante delle giungle amazzoniche, vestito di una mutanda e basta, bravo. Non c'è problema, da Medeva erano nudi, nessuna critica. Tu africano che sei lì con l'osso attraverso il naso, nessun problema. Se ti piace così, rispettiamo quello. Tu americano che ti sveglia la mattina dove sono i dollari da adorare, ecco, che direzione è la mia Mecca, virgolette. Che direzione è la mia... Cosa fanno i capitalisti americani? In ginocchio davanti alle banche adorare il Dio dollaro, perlomeno la maggior parte di loro. Lo stesso della maggioranza italiani, europei, il mondo oggi adorano i soldi. Allora, chiunque di voi, chiunque di noi si mette in ginocchio e dice: Signore, io non capisco, non so, passerò l'eternità all'inferno in cielo. E allora tu preghi e Dio si manifesterà. Io conosco tantissime, basta che clicchi in internet, tante testimonianze di islamici che hanno avuto sogni e gli appare sempre Gesù, ma gli appare mai Maometto, sempre Gesù gli appare. Bene, e glielo dimostra con miracoli, con guarigioni, e si convertono così. Perché certi posti islamici non puoi entrare a predicare il Vangelo, proibito, ti tagliano la testa, eccetera, le chiese tutte lì nascoste. E allora Gesù Cristo li evangelizza nei sogni, nei miracoli, in questo e quell'altro. Quindi quello che devi fare per sapere, se non capisci bene la Bibbia, non capisci bene, sei confuso dai libri religiosi, parla direttamente a Dio, come ha fatto Abramo, come ha fatto Mosè, come ha fatto Set, il figlio di Adamo, come ha fatto Metusalemme, come ha fatto Noè, come ha fatto Giobbe quando non c'erano Bibbie. Va bene? Ha detto Gesù, perché voi di voi stessi non imparate a fare il bene, a giudicare giusto? Va bene? Gloria a Dio.
Sì, amen. Ti leggo un messaggio arrivato da parte di Pietro.
Sì, Dio ti benedica, Pietro, grazie.
Dice, i discorsi di fratello Giuseppe sono logici e non posso obiettare, ma un imam potrebbe dire le stesse cose. In entrambe le religioni ci sono frasi che dicono io, solo io, e da entrambe le parti ci sono luoghi comuni sbagliati sugli altri. L'unica risposta sicura e pratica che posso avere è sulla fine dell'Islam in Gog e Magog, secondo i cristiani.
Va bene, arriveremo a Gog e Magog un passo alla volta. E allora, sì, certamente che l'imam mi dirà io, solo io. È logico. Però all'imam io gli risponderei che io non ho mai detto di credere al cristianesimo in Cristo perché io, solo io lo dico. Ha detto Gesù, e andiamo qui per cortesia andiamo a Giovanni 14.
Giovanni 14.
Dove dice, se non credi in me, credi alle opere. Angela, mi chiede la stessa scrittura in Giovanni 10? Dice, se non credete in me, credete alle opere.
Okay. Mm. Giovanni 14, 11, può essere?
14 cosa dice?
Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me. Se no, credete a cagion di quelle opere stesse.
Capisci? Quindi sta dicendo qui a Filippo, sta dicendo, se non credi che io sono nel Padre e il Padre in me, cioè nello Spirito Santo sono uguali, credete almeno alle opere che io ho fatto, credete ai miracoli. L'imam islamico non c'è nessuna opera da mostrare, né sua, né dell'Islam, e neanche di Maometto. Maometto è un profeta, sì, ma cosa ha profetizzato? Le uniche profezie nel Corano sono quelle che ha copiato dalla Bibbia. Va bene? Che miracoli ha fatto? Dove sono i miracoli di Allah, di Maometto e dell'Imam? Non ce ne sono. Perché l'unico libro sovrannaturale è la Bibbia. Migliaia di profezie, Gesù ne ha adempito solamente lui 330. C'ho la lista sul nostro sito, potete scaricarlo. Hai trovato quell'altro, Angela?
Sì, di Giovanni 10.
Giovanni 10.
37 e 38. Se non faccio le opere del Padre mio, non mi credete, ma se le faccio, anche se non credete a me, credete alle opere, affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me e che io sono nel Padre. Quindi le opere mostrano che quello che lui insegna è verità. Adesso...
Cioè, è scritto ancora?
C'è sì, vorrei leggerti il prossimo messaggio da Pietro.
Di Pietro, sì, grazie per scrivere Pietro.
Sì, riguardo alle profezie. E lui dice, ovviamente la scelta ultima sta a me e anche le cose che fratello Giuseppe usa in difesa del cristianesimo possono essere contrapposte ad altre certezze del Corano, che ha migliaia di profezie, quasi ogni frase anticipa scoperte scientifiche avvenute anche 1000 anni dopo. E questo come è possibile nel deserto dell'Arabia nel 400 avanti Cristo? Quindi qui è soggettiva l'interpretazione.
Eh sì, solamente che perché non me ne citi una di queste profezie scientifiche? Non credo che scrivimi di nuovo, per favore, se puoi citarmene almeno una, non credo che ci sono. Che per esempio le profezie della Bibbia sono riscontrabili. Cioè io ti posso dare tutti i riferimenti, ti posso dare Gesù nato da una vergine, profetizzato nel Vecchio Testamento. Vecchio Testamento profetizzava, nato da una vergine, e poi nato a Betlemme, poi tradito per 30 denari, tradito da un amico che sarebbe risorto, poi la sua resurrezione, e guarda, c'è qui proprio le scritture, la sua resurrezione, Salmo 16, 19, il suo amore per i suoi nemici, Salmo 109, verso 4, amore per i nemici. Il Vecchio Testamento, la precisa data della sua morte, profetizzato per l'anno 30 d.C., da Daniele 9, 26. Morte che sarebbe stata per crocifissione, non tagliargli la testa, crocifissione. Salmo 22, 16, Zaccaria 12, 10. Quindi morte per crocifissione, una cosa che a quel tempo, Salmo 22, Davide, scritto mille anni prima di Cristo, non esisteva questo metodo di esecuzione, che avrebbe salvato la sua discendenza, cioè che avrebbe creduto in lui, Isaia 53, 10, 12. C'è qui le scritture, guarda. E poi te ne posso mandare altre centinaia, anche magari solo qualche dozzina, se vuoi. Guarda, sul retro delle migliori Bibbie, c'è quelle che vendono le librerie evangeliche, io ce l'ho in inglese, non so ce l'ho in italiano, c'è tutto lo schema, la scala di tutta la profezia che Gesù ha adempito, profezie dal Vecchio Testamento, adempiete nel Nuovo Testamento. Adesso l'imam mi dirà: sì, ma queste ve lo siete aggiustate voi cristiani, queste profezie del Vecchio Testamento, facendo finta che Gesù le ha adempite. E non è vero, perché queste profezie del Vecchio Testamento cristiano, che i cristiani si sarebbero aggiustate, sono identiche al Vecchio Testamento ebraico, che non credono in Gesù. Dio non ha aperto i loro occhi.
Sì, è vero.
Invece, quindi sono le stesse profezie. La garanzia sta che gli ebrei hanno le stesse profezie, uguali, eh?
Non l'avrebbero mai scritto.
Non l'avrebbero mai scritte, dimostrano che Gesù le ha adempite.
Sì,
Maometto viene e dice: è morto Giuda. Ah, vabbè, a Maometto che gliel'ha detto? In una caverna, uno spirito. Va bene, ma digli a questo spirito nella caverna, che si presenta come Gabriele, che Giuda non poteva morire al posto di Gesù. Perché? Perché era profetizzato nel Vecchio Testamento che il Messia e non un traditore sarebbe morto. Va bene? Quindi diglielo all'imam che non c'è... per esempio le profezie scientifiche del Corano, tu scusami, ma non sei in grado di citarmene neanche una. Qualche imam ti avrà detto questo, che suona bene... migliaia, non c'è neanche una, niente. Per esempio, nel Corano dice, mi ricordo, c'è una scrittura che dice: uno chiede a Maometto: dov'è che va il sole alla sera? E Maometto dice: va in una pozzanghera. Cioè, scientificamente dimostrami che il sole va in una pozzanghera. Anzi, io ti posso mandare una lista di scritture che Maometto non era grande scientifico, capito? Maometto ha detto che la donna è inferiore all'uomo, ma come ho detto prima, la scienza ha scoperto che invece il quoziente mentale femminile è esattissimo lo stesso, in perfetta media, col quoziente mentale maschile. Quindi un altro sbaglio scientifico di Maometto, che dice che la donna è inferiore. La donna non è inferiore, sì, ma nel Vecchio Testamento, non dice che è inferiore, dice che è stata maledetta. Va bene, come se tu sei capo ufficio, rubi, mangi frutto proibito, rubati i soldi dalla cassa, ti licenziano, maledetto o punito se preferisci, oppure degradato da capo ufficio a sguattro, lavapiatti e quello che pulisce i cessi. Hai capito? Quindi la donna è stata sotto maledizione maggiore, l'uomo sotto maledizione un pochettino di meno, perché la donna è stata ingannata dal diavolo, l'uomo è stato ingannato dalla donna. Ecco perché l'uomo è diventato il leader. Nel Vecchio Testamento, Nuovo Testamento, la donna torna al suo posto che si merita in Cristo. Galati 3,28, uguale all'uomo in Cristo. Va bene? Quindi diglielo all'imam, digli all'imam che no, non ce n'è neanche una di profezie. Il Corano c'ha solo poche profezie che le ha copiate dalla Bibbia, che Gesù torna, è nato da vergine, la parola di Dio, questa è tutta copiata dalla Bibbia. Ma non ha nessuna profezia il Corano. Niente.
Allora, Pietro ci ha scritto adesso alcune delle profezie del Corano.
Dimmi, cosa
parla
dice?
Delle profondità della terra che sono invase da fuoco e fiamme, scoperta geologica poi avvenuta.
Ma okay.
Parla dell'utero femminile.
Una cosa alla volta. Ma scusa, fuoco e fiamme ai tempi di Maometto c'erano i vulcani, non è che l'hanno scoperto dopo Maometto. Cioè basta vedere che il vulcano sputa il fuoco, quindi abbiamo capito che c'è il fuoco di sotto. L'ho capito anche mio padre che l'università non c'è stata. Nel prossimo, quindi non è scoperta scientifica. Chiunque sapeva, e poi cos'è che dice? Ripeti il fuoco e fiamme?
Parla delle profondità della Terra che sono invase da fuoco e fiamme, scoperta geologica poi avvenuta.
Beh, non è esatto, perché la geologia invece ha scoperto che il centro della Terra c'è un globo di metallo della grandezza della Luna più o meno, che è di nickel, è fatto di nickel e ferro. Cioè, il centro della Terra è un globo metallico, quindi Maometto si sbagliava anche lì. Prossimo.
Parla dell'utero femminile, dello zigote e di anatomia. Parla delle
Beh,
costellazioni.
l'utero, cosa ho scoperto sull'utero, scusa,
Non lo so.
che non sapevamo.
Parla delle costellazioni.
Quindi, utero, siamo in alto mare. Prossimo.
Parla delle costellazioni, del moto rotatorio su se stesso, dei pianeti e delle stelle, eccetera, eccetera.
Ma questo non è chiaro. I pianeti e le stelle che ruotano su se stesse? Se così dice il Corano è errato, perché le stelle non ruotano, il sole è fermo. Quindi altro errore. No, non ci siamo, fratellino, non ci siamo. Ma io lo sapevo da un pezzo che Lehman, dicono ai microfoni che ci sono migliaia di profezie, però non ho ancora incontrato un imam che me l'ha mostrata una. Infatti ho cliccato su internet, uno che ci ha dato una lista di tutte le inesattezze scientifiche del Corano, ne sono tante.
Fino ad arrivare ad altre politiche come capitolo 9, parte 11, versi 109 e 110, dove dice: chi è migliore? Colui che posa le proprie fondamenta in Dio o chi le posa sul terreno erigendo palazzi pronti a crollare? E il 9 settembre 2001 crollano i due torri a New York di proprio 110 e 109 piani.
Vabbè, questa qui è una
Quindi versi
coincidenza, ma
109 e 110 dicono che palazzi pronti a crollare, e questo sarebbe come una profezia del settembre 2001.
non è una profezia, scusa, solamente perché i numeri coincidono, non è che parla di niente, di New York, America, cioè sono cose che devi. Cioè non dice chiaro Gesù nato da una vergine, Gesù nasce nel 30 d.C., Gesù. Sarà chiamato Nazareno perché viene da Nazare, cioè non è, cioè la profezia è chiara, è chiarissima. Queste sono molto ambigue. Questa la devi. È chiaro che se vai a scartabellare la Bibbia troverai molte numerologie che puoi farle combaciare di qua e di là, ma non vuol dire niente. Poi, cioè la numerologia non è sufficiente a dimostrare che Allah è Geova è Dio. Che Maometto non è Cristo, le numerologie, cioè le puoi girare come ti pare. Infatti, hanno scritto libri per dimostrare che numerologicamente è vero il Corano e numerologicamente è vero la Bibbia cristiana. La numerologia Gesù non l'ha mai usata, perché come i partiti politici puoi girarle come ti pare, le coincidenze sono dappertutto, ma la profezia non è sarà crocifisso il 30 d.C., tradito per 30 denari, 30, non 29 o 31, 30 da un amico, quindi non da un nemico romano, un amico, così. Cioè 330 profezie adempito, così specifiche, molto sfaccate. Sarebbe nato a Betlemme Eufrata, sarebbe nato. Attenzione, ci sono due Betlemme in Israele. Parlava di quello che apparteneva a Efraim, Eufrata. Specificato quale delle due? No, non ci siamo, non c'è paragone. Ma allora anche le religioni indù hanno queste piccole profezie. E poi teniamo presente che qualche profezia qua, qualche profezia là, chiunque la può fare. I piccoli miracoli li possono fare tutti. Cioè i maghi d'Egitto, tu vedi Esodo capitolo 7. I maghi d'Egitto tramutavano bastone in serpente, i maghi d'Egitto tramutavano l'acqua in sangue. Sì, cioè, è logico, cioè, ci sono maghi che possono fare piccoli miracoli, però le profezie specifiche, perfette, 300 e rotti, nessuno si avvicina a Gesù Cristo.
Pietro dice che il Corano parla con questi modi, altrimenti se lo direbbe palesemente non si avveranno e la gente non avendo la prova non si convertirà.
E allora non puoi chiamarle profezie, devi chiamarli, che so, ritornelli, indovinelli, cioè invece non c'è paragone con le profezie
nero sul bianco.
Non c'è paragone, guarda,
sì.
Guarda, io apro la Bibbia qui, va bene, e vado che dietro la Bibbia, è la Bibbia in inglese, ma chi cerca le chiavi bibliche le troverà. Guarda, Genesi 3:15, Gesù sarebbe nato dal seme di una donna, va bene, e appunto la donna Maria, va bene, e dal seme di Abramo, Genesi 12:3, è adempito, seme di Isacco, seme di Giacobbe, cioè proprio le indovine, non è cosa in parabole, no, è chiarissimo. Le parabole Gesù le usava apposta per nascondere la verità ai figli del diavolo, ma i figli di Dio invece parlavano chiarissimo, capisci? Genesi 49:10, Gesù sarebbe venuto dalla tribù di Giuda, non c'è nessuna allusione, erede al trono di Davide, Isaia 9:7, Michea 5:2, nato a Betlemme, Daniele 9:25, l'anno della sua nascita, l'anno spaccato, non è più o meno fra qualche secolo, parliamo in modo allusivo, così che chi è furbo cerca. No, non è così che si interpreta.
L'anno della sua nascita?
In Geremia 31:15, Geremia 31:15, il massacro degli innocenti a Betlemme. Dici, dimmi.
Ha detto Daniele 9, l'anno della sua nascita.
Dalla sua crocifissione, grazie. Osea 11:1, la sua fuga in Egitto. Malachia 3:1 sarebbe stato preceduto da un eraldo, come che dice? I will send my messenger, da un messaggero, Giovanni Battista. Salmo 2:7, dichiarato figlio di Dio. Isaia 9:1-2, il suo ministero nella Galilea. Deuteronomio 18:15, il suo ministero profetico. Isaia 61:1-2, posso continuare, sono 300 profezie e più, avrebbe guarito i cuori spezzati. Isaia 53:3, rigettata dal suo stesso popolo, gli ebrei, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè posso andare avanti, guarda, mi manca il tempo.
Guarda, possiamo inviare questa lista via email al fratello.
D'accordo, ti inviamo questa lista, poi sai... Geremia profetizzava per tanti anni a Israele e nessuno l'ha ascoltato e sono stati distrutti da Babilonia. Attenzione, noi non farà la stessa fine, che ascoltiamo a destra e a sinistra e rimaniamo confusi. Qual era il problema degli ebrei ai tempi di Geremia, che tutti i profeti di Israele erano fuori binario? Perché Geremia 29:13 lo ha spiegato per cosa dovevano fare. Dice, mi cercherete e mi troverete quando mi cercherete con tutto il cuore. Quindi quello che devi fare, Pietro, te ed io e tutti noi, se non vogliamo rimanere confusi, è cercare il Dio dell'universo, il Dio di Abramo, il Dio che ha creato tutto, e dire, mostrami, Signora, la verità è maomettana o cristiana? È quello che è morto in croce, non Giuda, Gesù è morto in croce, perché era profetizzato che il Messia sarebbe morto, non un traditore. E questo chi gli ha detto a Maometto in una caverna? Beh, insomma, sarà la sua verità, ma non è la verità della Bibbia. Anche i mormoni ha detto, gli è apparso un angelo a Joseph Smith e ci ha cambiato la Bibbia. Calmati, calma. Cioè, Primo Giovanni 4:1 dice, provate gli spiriti, non tutti gli spiriti sono da Dio. Va bene? E va bene, qui ci sono tantissime altre profezie, va bene, guarda, Zaccaria 12:10, Salmo 22:16, cosa dice? Perforato nelle mani e nei piedi, il Messia, mille anni prima che va bene, poi Salmo 69:21, nella sua sete gli fu dato l'aceto da bere, adempito in croce. Salmo 109:4, avrebbe pregato per i suoi nemici. E invece Maometto cosa dice? Uccideteli. Scusa, quando tu uccidi il nemico non può più pentirsi, poveraccio. Invece Gesù dice: no, non li uccidete, pregate e si pentiranno. Invece, infatti, vedi Saulo, che era uno che andava in giro a perseguitare i cristiani, hanno avuto pazienza con lui, non lo hanno ucciso, i cristiani non uccidono. Se fosse stato gli islamici ci avrebbe ucciso subito Saulo, se poteva. Invece l'hanno lasciato. E infatti, dopo aver perseguitato i cristiani, si pente Saulo. Quanti di noi sono come Saulo? Tutti. Quindi al primo sbaglio Dio non ti taglia la testa. Non ti mette come fa l'Isis nelle gabbie e ti brucia vivo. Ti bruciano vivo come ha fatto. Dice: non sono islamici. Non è vero. Non è vero. Il Corano dice bruciateli. Maometto dice torturateli, tagliategli i piedi e le mani e bruciateli. E questi Isis sono quelli che mettono in pratica il Corano. E non sono neanche quelli dell'Isis per i quali io prego. È il Corano il problema. Va bene? Guarda, Salmo 22, 17 e 18, i soldati giocavano ai dadi per i vestiti di Gesù, profetizzato 1000 anni prima, Salmo 22, 17 e 18, si giocavano i suoi vestiti ai dadi. Salmo 34, 20, nessuna delle sue ossa sarebbero state rotte, torturato, frustato, crocifisso, le sue ossa no. Salmo 34, 20, cioè posso andare avanti e avanti, sono 330 profezie. 80 profezie principali, il resto sono derivate su quelle profezie che si appoggiano. Va bene, quindi fratellino, se non vuoi credere a Gesù, credi a Maometto, ma guardi che se per caso Maometto non è il tuo salvatore, non credo che lo sia con tutto rispetto, tu dove passerai l'eternità? La passerai insieme a Maometto, va bene? Maometto, Gesù risorto non ci credeva, quindi andrai dove è lui, va bene? Dove è lui? Chiedi a Dio che te lo dice. È importantissimo credere, avere la verità. Io ero in India con un missionario, stavamo andando in una pensione a dormire e questo missionario insieme a me era americano e lei che discuteva con l'uomo e faceva una discussione, stavamo discutendo, no, questo era indù, e così gli parlava questo amico mio, questo fratello, gli parlava di Gesù e quindi dice: no, io credo a questo, sai, Ganesh, quello mezzo uomo e con la testa d'elefante. E allora e l'indù dicevo, parlava come il Papa, no? Dice: tutte le vie portano a Dio, tutti siamo figli di Dio. E il missionario dice: beh, insomma, sai, non è che tutto è verità. Certo, tutto, Dio ama tutti. E diceva, tutte le vie portano a Dio, dicevo questo. Allora, questo ricordo, sto fratello missionario gli fa: senti, posso farti una domanda? Sì. E dice: ho capito il tuo punto. E io voglio chiederti, da che... Da questo albergo come si fa ad andare in centro? Ah, il centro dice: esci di qua e gira a destra e lì e vai avanti. E dici: ah, ho capito, vado fuori e posso girare a sinistra. No, quando esci devi girare a destra. Ah, ho capito, però se giro a sinistra ci arrivo lo stesso. No, ma signore, lei non capisce. Se vuoi andare in centro devi girare a destra. Perché non posso girare a sinistra? Ma perché non è a sinistra il centro, è a destra. E ha fatto una piccola virgoletta, una piccola litigata. Allora dice: ah, comincio a capire, allora non tutte le vie portano al centro. Cioè, no, gira a destra. E quello gli ha detto: guarda, e neanche tutte le vie portano a Dio. Capito? Se prende la via sbagliata, va bene? Se Gesù è la verità, per chi lo è, per me sì, per un altro no. Se Gesù è la verità, se invece di seguire Gesù segui il Dio degli indù, che ce n'ha 330 milioni, se segui un altro, al centro, in paradiso, alla salvezza, non ci arrivi. Di nuovo, Giovanni 14, 6.
Giovanni 14, 6. Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
Se è come dice il Corano, che c'è solo un unico Dio per tutti e lui ha creato le tre religioni per propagare la fede, allora perché le ha creati così diversi queste tre religioni? Perché non ha create dottrine uguali per evitare tante guerre, per evitare anche la discussione oggi? Se saremmo più uguali nelle dottrine, allora non avremmo questi problemi di differenze, di guerre, di liti. Quindi non può essere lo stesso Dio che crea queste contraddizioni tra gli uomini. Non avrebbe senso, perché Dio vuole che tutti si convertano, che tutti siano seguaci della verità.
Guarda, ti do
quindi
una
non può essere lo stesso Dio.
Guarda, ti do una scrittura, Giovanni 8, 24.
Giovanni 8, 24. Perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete io, il Cristo, morirete nei vostri peccati.
Morirete nei peccati, io il Cristo. Se non credete che io sono il Cristo, morirete. Quindi tu, in maniera che tu parli, Pietro, con tutto rispetto, e non sta a me a dirti cosa devi credere, io rispetto, c'ho amici islamici, c'ho amici indù, per amor di Dio, non sta a me a dirvi cosa dovete credere. Non puoi tenere i piedi in due staffe, non puoi servire due padroni, Matteo 6:24 non puoi servire due padroni, o servi Maometto o Gesù, uno o l'altro, o Allah o Geova. Allora Gesù dice qua a Giovanni 8:24, se non credete che sono io il Cristo, cosa vuol dire? Il Salvatore, la sola via, la sola verità, la sola vita, nessuno va al Padre se non per mezzo di me. Ripeto, nessuno va al Padre se non per mezzo di me. Non puoi andarci un po' con Maometto, un po' con Gesù. Niente, non puoi. Quindi dice, se non credete che sono io il Cristo, l'unico che può salvarvi, morirete nei vostri peccati. Cioè, attenzione, sì, come ci presenteremo davanti al trono di Dio, al giudizio. Va bene, vuoi leggere Apocalisse 20:11? Un giorno i popoli, quelli che non hanno Cristo, va bene, quelli con Cristo, ci sarà un altro tribunale, secondo Corinzi 5:10, tribunale di Cristo, tribunale di vita eterna. Perdi le corone, guadagni le corone, però c'è la vita eterna. Però c'è un altro tribunale, quello che a Cristo gli hanno creduto a mezzo cuore. Ha creduto in Cristo, però anche all'induismo, Cristo però anche a Confucio, cioè. E invece questi qui non hanno Cristo, andranno un altro tribunale, dopo un millennio, il tribunale del trono bianco, Apocalisse 20:11.
Poi vidi un gran trono bianco, e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono terra e cielo, e non fu più trovato posto per loro. Continuo?
Sì, e vidi i morti.
E vidi, 12, e vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti al trono, ed i libri furono aperti.
Ok, 15, salta al 15.
E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco.
Ora, adesso sta a te, Pietro, decidere se questa è verità o bugia. Va bene? Se Maometto dice uccidere gli infedeli, e come ne pentirsi dopo che li hai uccisi? Non possono. E allora, vedi, Gesù dice, no, amate i nemici. Quindi non possiamo dire 2 più 2 fa 4, però fa anche 8, 16 e 2500. E decidere. E dicono, la matematica non è un'opinione, ma neanche la salvezza è un'opinione. Dice, ma dice il Papa, Dio ama tutti, ma non c'è scritto nella Bibbia che ama tutti. Dove è scritto che Dio ama tutti? In nessuna parte. Giovanni 17, Gesù dice, io prego, Dio parla, Gesù parla al Padre e prega, è una preghiera, e dice, io prego per questi che tu mi hai dato, i discepoli, che mi hanno ricevuto. Non prego per il mondo, diglielo al Papa, che non capisce questa cosa. Gesù non prega per il mondo, perché? Perché il mondo, da altre scritture comprendiamo che sta parlando del mondo che lo respinge. Quindi il Gesù che ama tutti e salva tutti è solamente nelle favole di Topolino e Paperino, capisci? Una favola di certi cristiani, sai, il cristiano delle crociate, andiamo a ammazzare gli islamici, sbagliato, quelli sono falsi cristiani. Facciamo le crociate a Gerusalemme, liberiamo Gerusalemme, ma cosa gli interessa a Dio di una città, Gerusalemme, che ha crocifisso Cristo, non gli interessa niente. Ma la terra santa non è santa, niente affatto, non c'è niente di santo in Israele, diventeranno santi quando si convertiranno a Cristo. Quindi il Messia è Maometto o è Cristo. Va bene, Maometto dice Cristo è asceso in cielo, è andato in cielo. Però parlando di se stesso, Maometto dice lui non sapeva se aveva la salvezza. Quindi, però gli imam l'hanno messo allo stesso livello, anzi superiore, perché lui è l'ultimo profeta. Sì, bisogna vedere però se è vero profeta, con tutto rispetto. Giovanni 8:24, Gesù dice, se non credete che io sono il Cristo, morirete nei vostri peccati. Andrete al tribunale, e se il nome non è scritto nel libro, andrete al lago di fuoco. Fratello Giuseppe, però tu devi anche considerare le interpretazioni coraniche. Perché non quelle indù? Perché non quelle di Confucio? Perché non quelle di Buddha? Gesù dice: io sono la via, la verità, la vita, nessuno, quante volte dice nessuno? Mille volte nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Però Maometto dice: sì, però ci si può salvare anche facendo buone opere. Ma cosa dice Maometto? Tanto rispetto, bisogna rispettare opinioni di tutti, ma dove è scritto nella Bibbia? È scritto nel Corano. E tu segui il Corano se pensi che quello è il libro di Dio, un libro senza miracoli, senza niente di scientifico. Io ho già scoperto che sotto la terra c'è il fuoco, ma anche prima di Maometto si sapeva. I vulcani sono sempre stati in azione, chiunque poteva dirtelo. Se queste qui sono le cose scientifiche soprannaturali, si salve chi può. Invece in Isaia 45, se vogliamo parlare di scienza, Isaia dice: Dio è colui che si siede sul globo della terra. Quindi già nel 700 avanti Cristo Isaia, prima che arrivasse Galileo, Copernico e altri veri scienziati, va bene, Isaia diceva che la terra è un globo. Isaia 45: Dio si siede sul globo della terra. Questa è una cosa scientifica. Ci siamo? Però Dio non ha messo molte cose scientifiche, perché la Bibbia non è per gli scientifici. Infatti, 1 Corinzi 1 dice: non molti saggi, intelligenti, nobili sono chiamati. Dio ha scelto le cose stolte, le cose che non sono, le cose disprezzate, quelle che sono perseguitate, uccise, trattate come immondizie. Dio ha scelto quelle affinché nessuno si glori al suo cospetto. Angela.
Una cosa Pietro ha scritto 2 minuti fa: sento troppe volte questo uccidere gli infedeli. Non è vero. Il Corano dice: se uccidi e fai del male a un'altra persona, è come se uccidessi te stesso.
Sì, il Corano dice così, però il Corano è pieno di contraddizioni. Il Corano si contraddice. Ne ho citato uno, il Corano 9.5. Non lo dico io. Non mi permetterei di offendere un libro religioso, mai. Corano 9.5 dice: uccidete gli infedeli, chiunque non sia islamico, cominciando cristiani e ebrei. E uccidete gli infedeli ovunque li trovate. Ma ce n'ho tante di scritture, io vado a cercare, io te le vado a cercare, sai. Se tu non mi credi, ti dice... perché tu ascolti gli imam. È logico che se tu ascolti il testimone di Geova, sei tutto a favore del testimone di Geova. E tu parli con gli indù, tutto a favore dell'induismo, è d'accordo. Però diciamo, devi invece aprire gli occhi e vedere, non solo ascoltare a me o a gli, ma devi andare a scoprire quello che dicono i giornali. Cioè,
persino
i giornali, ci sono giornali falsi, ci sono giornali anche però veri, che dicono che l'Islam, loro credono al terrorismo. Guarda, ti posso dare le scritture, Sura 8, 12 al 17. Cosa dice? Scrivelo, Sura 8, 12, 17. Non dice Radio Blasfort a Giuseppe, dice: instillerò il mio terrore nel cuore degli infedeli, instillerò il mio terrore nel cuore degli infedeli, dice Allah. Colpiteli sul collo, recidete loro le punte delle dita, i miscredenti avranno il castigo del fuoco. Ecco perché l'ISIS brucia gli infedeli cristiani, li mettono nelle gabbie e le brucia. Cristiani, non cristiani, i nemici. E poi continua Sura 8, 12 a 17: non siete certo voi che li avete uccisi, è Allah che li ha uccisi. Quindi io penso che te ascolti molti gli imam, tanto di rispetto a loro, ma devi leggere il Corano, fratello. Se, guarda, il libro migliore che mostra le contraddizioni del Corano è il Corano. Capito? Sura 5:33, la ricompensa di coloro che fanno la guerra da là, il suo messaggero, eccetera, eccetera, è che siano uccisi o crocifissi, tagliate la mano e la gamba dai lati opposti, esiliati sulla terra, eccetera, eccetera. Corano, Sura 9:93. Se un musulmano non si unisce alla guerra, Allah lo ucciderà. Quindi se non va in giro a ammazzare gli infedeli, Allah uccide quel musulmano. Sura 4:29, i musulmani devono essere brutali con gli infedeli. Sura 6:152, attenzione, prestare attenzione, questo qui ci sono scritture scioccanti nel Corano. Ecco, qui ce n'è una. Sura 6,152, scrivetelo. Sura 6,152 dice: un musulmano può uccidere ogni persona che desidera, se per causa giusta. Chi decide se la causa è giusta? La mia causa è l'induismo, il confucianismo, islamismo o anche cristianesimo. Uccidete se lo ritiene necessario. Cioè ogni musulmano è un giudice che ha potere di vita e di morte. Per questo che in Europa vediamo alcuni che rubano un camion, vanno in una strada e ammazzano tutti sul marciapiede, donne, vecchie, bambini, mamme incinta, bambini sul passeggino, e lo dice Allah. Un musulmano può uccidere ogni persona che desidera se è per causa giusta. Quale causa giusta? E voi avete bombardato l'Afghanistan, avete bombardato l'Iraq, causa giusta. Va bene, ma sono stati indemoniati americani a farlo, non sono stati la mamma incinta che spinge il passeggino. E magari non è neanche d'accordo con l'America che bombarda l'Iraq. Ma sono infedeli. Ma scusa, questo è un punto di vista, capito? Quindi Sura 652, mi sa che ce ne sono tanti altri, non mi manca il tempo, va bene. Sura 95, devo continuare. Trascorsi i mesi sacri, uccidete questi idolatri ovunque li incontrate, catturateli, assediateli, tendete loro agguati, cioè ti nascondi e li uccidi e scappi. Poi se si pentono, eseguono l'orazione e pagano la decima, lasciateli andare per la loro strada. Allah è perdonatore. Allah è misericordioso. Ecco, caspita, non vedo molto misericordia, chiedo scusa. Cioè, uccidete questi idolatri, catturateli, tendete a... E se si pentono, pagano la decima, cioè la tassa per non morire. Cioè, ma scusa, se tu li uccidi, come fanno a pentirsi? Quindi... tanto rispetto tutti i libri religiosi, io rispetto tutti, però tu mi dici dove dice nel Corano sta violenza, mi sono stancato di ascoltarlo. Guarda, fratellino, ci sono più di 50 scritture sul Corano su questo tono, va bene, ce ne sono ancora altri, però dimmi Angela, che alzi la mano.
Sì, perché lui ha scritto che chi dice che gli infedeli nel Corano sia riferito ai non musulmani. Il Corano non dice uccidete i cristiani, uccidete gli ebrei, può essere interpretato. Chi crede in Dio e in Gesù non è un infedele.
No, io dico a cominciare gli ebrei cristiani, perché è così che viene interpretato oggi. E già chiedo a quelli che li uccidono, questi qua, che andavano in Nigeria, rapiscono 300 adolescenti donne, le violentano e dopo 3-4 anni tornano incinta, distrutte, violentate. Cioè, ho visto un video, dice l'ISIS in Iraq, venivano in una notte, venivano 20 islamici e mi violentavano, va bene, ognuno col tappetino, si metteva in ginocchio, pregava Allah, mi violentava, arrivava l'altro, facevano matrimoni per uno, si sposavano per una ora, si sposavano. Cioè, queste testimonianze, guarda, insomma, basta che clicchi internet, non è che io non l'ho visto questo, ma sono testimonianze, poi decidete voi. Una donna diceva 20 persone alla notte mi violentavano, tutte e 20 si sposavano con me per mezz'ora.
Ai.
Capito? Se si lamentavano, come dice il Corano, picchiate le donne. Il Corano dice picchiate le donne se lo ritenete giusto. Ma l'avete sposata per un'ora, potete picchiarla, e vostra moglie per un'ora. Quindi io credo, fratellino, che avresti bisogno di studiare meglio il Corano, cioè non solo quello che l'imam, cioè se tu studi la Bibbia solamente quello che dico, i testimoni di Geova, i mormoni e la chiesa dei pincopalline, non capirai la vera Bibbia, va bene? E non devi neanche ascoltare il signor fratello Giuseppe, devi andare alle scritture devi andare. Angela, c'hai altro? Lì?
Amen, grazie Gesù. Però dobbiamo ancora spiegare sul Gog e Magog, su cosa succederà all'Islam durante il tempo della fine, secondo le profezie della Bibbia.
Sì. Guarda, ho trovato un'altra scrittura qui. Corano Sura 2, 282. Dice, la testimonianza di una donna in tribunale vale la metà di un uomo. Nel cristianesimo, parità tra uomini e donne, dove è scritto Galati 3,28. Ma nel Vecchio Testamento c'è la maledizione su Eva e le donne. Ma è per questo che è venuto il Messia. Vedi, al Corano gli manca un Messia, è rimasto solo con Maometto, uno che non ha mai fatto miracoli, niente. Il Corano stesso dice che Gesù è nato da una vergine per lo Spirito Santo, e già siamo a una differenza abissale, va bene? Cioè, poi una cosa che è molto triste, io vorrei parlare con queste femministe che sono lì a scocciare, che loro qui, loro là, che vadano a vedere nei posti islamici come le donne sono tenute. Non possono, in tanti posti non possono guidare la macchina. In Afghanistan buttano l'acido sulla faccia alle donne che camminano per strade, le sfigurano perché vanno a scuola. La donna non deve imparare a scrivere e leggere, se no un giorno potrebbe, Allah non voglia, conoscere i suoi diritti, che la Costituzione nazionale dice che la donna ha diritti, non lo deve sapere questo. Allora acido in faccia e vede delle donne con un viso che sembra una mostruosità, perché due gloriosi islamici sul motorino gli hanno buttato in faccia una secchiata di acido, l'hanno sfigurata perché va a scuola. Dice, ma il Corano non dice di buttare acido, non lo dice, però dice che la donna è inferiore, lo usano come trampolino, come base per dire, tu donna inferiore, come ti permetti di andare a scuola? Non lo sai che sei inferiore, tu devi rimanere ignorante, non puoi conoscere le cose che gli uomini superiori conoscono. E poi c'hanno questa storia, siccome la donna è inferiore, di lì prendono lo spunto di... circoncidere le donne. Cos'è la circoncisione? In Italia hanno una cosa che si chiama il clitoride e la donna quando c'ha sesso non sente più niente, quindi non commetterà adulterio. Sposa bambine di 9 anni, perché 9 anni? Perché Maometto ha sposato una bambina di 9 anni, oggi sarebbe pedofilia, sarebbe arrestato Maometto, verrebbe agli arresti. E tante nazioni islamiche stanno cominciando a rendersi conto, come la Tunisia, il Marocco, mi pare, che è sbagliata questa storia qui. Una bambina di 9 anni, che arriva uno di 20, 25 anni, 30 anni, che si spoglia, che non ho mai visto qualcosa, e così è fatto un uomo, posso avere la mia bambola? Ti rendi conto? Perché è basato sulla dottrina che la donna è inferiore. Allora, Angela, prendi la parola. E non sto
Sì.
cercando di convincerti, perché alla fine tu farai quello che vuoi, crederai quello che vuoi, ed è giusto, ed è giusto. Va bene? E leggi di nuovo Apocalisse 22, 11 e 12, per favore. Che il Signore, guarda, questa scrittura è per te, è per me, è per tutti. Il Signore non ci ferma, capito? Non ci ferma se facciamo il bene o il male, però sussurra il Signore, fate il bene. Però... è così che funziona. Il mondo andava fuori binario, Dio ha aspettato e poi è venuto il diluvio. Va bene, quindi non aspettiamo, fratelli. Cosa dobbiamo fare? Il mio suggerimento, in tutta umiltà, non sono qua per insegnare, non sono nessuno, sono solo un messaggero, speriamo di dare messaggi giusti, è di mettiamoci in ginocchio. Gridiamo al Dio del cielo che ha creato la terra e che ci mostra la verità se dobbiamo seguire Maometto o Gesù. Non sono uguali. Questo lasciamolo al Papa, queste frottole, che è tutto uguale, tutto, tutto, tutto. Allora, cosa dice?
Apocalisse 22:11. Chi è ingiusto, sia ingiusto ancora. Chi è contaminato, si contamini ancora. E chi è giusto, pratichi ancora la giustizia. E chi è santo, si santifichi ancora. Apocalisse 22:11.
Va bene, quindi non sta a me dire cosa devi credere, certamente non credo, come dice Maometto, che dice che chi non è musulmano bisogna ucciderlo. Va bene, uccidete gli infedeli ovunque li trovate, ma scusa, ma stiamo scherzando, come uccidere gli infedeli ovunque li trovate? Ma stiamo scherzando, questo dà un arbitrio, dà una libertà agli islamici di uccidere chi vogliono, infatti sta succedendo proprio così. Vabbè che ci sono mille interpretazioni sull'Islam, ognuno le interpreta come vuole, vedi come appunto l'Arabia Saudita, l'Iran, in Afghanistan, i ribelli in Siria, i ribelli in Libia, i ribelli chi interpreta il Corano di destra e chi lo interpreta di sinistra, ma mentre nel cristianesimo ci sono state guerre tra cristiani, sì, però diciamo, non è così tanto, perché i cristiani la maggioranza delle volte sono stati fuori binario, sono stati usati dal diavolo, vedi le crociate contro l'Islam, contro i protestanti, eccetera. Però, perlomeno giudicare come vanno le cose oggi, io sento testimonianze di cristiani che sono stati uccisi, torturati, figli uccisi, e i genitori li hanno perdonati. Questo non esiste nel Corano. Non esiste nel Corano. Tu uccidi e basta, devi venire ucciso. Perché i cristiani ogni tanto si svegliano, perché la maggioranza dei cristiani sono fuori binario, però ogni tanto si svegliano e seguono il Vangelo. Però i cristiani fuori binario diventano violenti, va bene? I cristiani che sono nel binario giusto sono amorevoli. Nell'Islam è il contrario. I cristiani, i musulmani che seguono l'Islam devono essere violenti. I musulmani che non seguono la violenza non sono islamici. È questo che l'ISIS e Al-Qaeda accusa sempre gli islamici moderati. I veri islamici siamo noi che uccidiamo gli infedeli. E lo dicono con le scritture, i giornali non li riportano queste cose. Va bene, perché non è politicamente corretto, ma il problema non sono gli islamici, tra i quali io ho tanti amici, i musulmani, ogni volta che li incontro abbiamo un rapporto molto di amicizia, e se per caso sono aperti ad ascoltare il Vangelo, discutiamo con calma e così, però non è che sono molto aperti, perché c'è questo lavaggio di cervello da quando sono 3 anni, diciamo, va bene? Il problema non è l'islamico, non è il musulmano, il problema è il Corano. Lì la base, lì che dice uccidete gli infedeli ovunque li trovate. Non dice cristiano e ebreo, però loro deducono che non essendo fedeli, ma essendo infedeli, l'ebreo e cristiano, allora possono ucciderli. Lo deducono loro, va bene? Oh, allora Angela, cos'è che...
Sì, Pietro nell'ultimo messaggio ha detto studierò di più la Bibbia. Ma fratello Giuseppe, che tanto bene interpreta la Bibbia, invece legge il Corano alla lettera con traduzioni inesatte, poiché l'arabo è diverso. Cioè in arabo non dice di uccidere cristiani e ebrei.
Me lo leggi cosa dice in arabo, per cortesia? Io queste scritture non le ho scritte io. Ti ho citato il Corano 9.5, uccidete gli infedeli ovunque li trovate. Questo non l'ho scritto io, questo è Corano 9.5. Per favore fammi sapere, ti prego, magari anche adesso subito, cosa dice il Corano 9.5. Uccidete gli infedeli ovunque li trovate. Sono curioso io stesso. Magari se per caso dice amateli, benediteli, come dice Gesù. Infatti Gesù Matteo 5.44 dice io vi dico amate i nemici, benedite quelli che vi maledicono, fategli del bene. Se dice così ti chiederò scusa. Allora, già che ci segue, scrive internet e dice guardate che internet ha sbagliato tutto qua, questo non è il Corano è uguale al Vangelo. E ti cito e te lo cito. Citami questo Vangelo di amore nel Corano e ti chiederò scusa, anzi sarò così contento di farlo. Io noto, fratello, che te respingi tutto quello che dico, ma io non sto dicendo niente, ti sto solo leggendo il Corano. Va bene, io non sto dando giudizi, non sto dicendo secondo me il Corano dice di andare a ammazzare la gente, non sto dicendo quello, sto dicendo che il Corano dice di uccidere gli infedeli ovunque li trovate. Avanti Angela.
Sì, allora ho alcuni messaggi dai fratelli che vorrei leggere, che i fratelli in ascolto stanno scrivendo, o possiamo andare anche a rispondere alla domanda sul tempo della fine. Cosa dice la Bibbia riguardo all'Islam?
Riguarda il tuo orario. Comunque qualche fratello devi leggerlo.
Ok.
Perché sì.
Allora tutte e due.
No, poi andiamo a Gog e Magog, certo.
Ok.
Certo, allora. Fratello, andate a prendere un termos con del caffè, qualche panino e accampatevi che facciamo un bivacco. Però Dori sta alzando a prendere il panino. No, Dori, dicevo ai fratelli che ci seguono. No, però questo è tipico, vedete, leggete qui nero su bianco e dicono no, il Corano non dice quello, ma me lo vuoi citare il Corano cosa dice? Mm-hmm. Tu non mi citi, mi dici che Maometto ha migliaia di profezie scientifiche, ma non me ne citi neanche una. Mm-hmm. Cioè che il vulcano sputa il fuoco, questo lo si sapeva, non sono cose scientifiche. Quindi fratellino, io ti voglio bene, ma non ci siamo.
Sì, allora ti leggo il messaggio da parte di Maria, che dice, caro fratello Pietro, hai scritto che non sei stato mai un vero cristiano e ti sei avvicinato all'Islam e studiando il Corano ti è piaciuta come religione. Io ti voglio dire, prova a studiare la Bibbia seriamente, se vuoi tramite il nostro corso biblico gratuito. Allora poi capirai le grandi differenze e sarai libero di scegliere. Che il Dio Onnipotente ti guidi verso la verità. Pace, fratello.
Grazie, Maria. Che parole dolci.
Dolcissima. Poi da parte di, credo è Cristina, non si firma. Volevo dire al fratello che le profezie adempiute da Gesù avevano uno scopo, che lui era il figlio di Dio, che doveva morire per salvarci e ritornerà per stabilire il suo regno eterno sulla terra. Invece quello che hai citato del Corano sulle torri gemelli, qual è lo scopo? Non ha senso. Quindi le profezie devono avere uno scopo.
Sì, comunque se fosse esatta l'accetteremmo, ma è solamente una cosa che combaciano la numerologia. Non è dice avverrà a Betlemme da una vergine, nascerà, non dice a New York ci saranno, cioè mette insieme dei numeri, cioè non è che... E poi come dice, qual è lo scopo? Cioè che nasce il Messia e per la nostra salvezza. Ma una profezia che dice salteranno le torri, che non c'è, ma anche se ci fosse, e qual è lo scopo? Di far vedere come sei bravo a indovinare? È come indovinare un numero, vuoi vincere la lotteria, ma qual è lo scopo? Va bene.
Poi da parte di Lilli, carissimi fratelli, sto ascoltando come sempre la trasmissione e vorrei fare una domanda a Pietro su un versetto del Corano 2:135 che dice: e in verità presso Dio Gesù è come Adamo, egli lo creò dalla terra, gli disse sì, ed egli fu. Ora so che il Corano appunto dice anche che Gesù è nato da una vergine. Ok, non c'è per caso anche qui una contraddizione? Ci sono veramente tantissimi altri versi così. Prego per te che Dio ti mostri la verità. Vi benedico nel nome di Gesù.
Grazie, Signore. Guarda, e poi c'è anche una, qui mi è cascato gli occhi, qui c'è una lunghissima lista, ragazzi. Dice profezie sbagliate del Corano e Sura 8:65. Allora, qui c'è una profezia che dice, profeta dice, incita i credenti alla lotta. 20 di voi ne domineranno 200 e 100 di voi avranno il sopravvento su 1000 miscredenti. Ora, certamente che i pagani sono stati vinti, d'accordo, però perché erano pagani, però il fatto che loro prendono per miscredente anche gli ebrei e i cristiani, va bene, e però questa è una profezia sbagliata. Perché? Perché è vero il contrario qui, cioè pochissimi ebrei, mi pare che erano 3 milioni, 2 milioni a quel tempo, hanno vinto contro centinaia di milioni di islamici che li attaccavano, tutte le guerre contro Israele. Poi sono diventati 4 milioni, 5 milioni, oggi sono 9 milioni gli ebrei in Israele, mentre gli islami sono 1.5 miliardi, sono 1.5 miliardi, sono gli islamici nel mondo, tutti vorrebbero cancellare Israele. Un sacco di nazioni islamiche hanno attaccato Israele in tutte le direzioni, la Giordania, la Siria, appoggiate dall'Iraq, l'Egitto li ha attaccati contemporaneamente, quindi era il contrario. Era un ebreo contro 10, contro 100 islamici, e gli islamici hanno sempre perso. Quindi questa profezia è veramente sbagliata, dice 20 domineranno 200 e 100 avranno sopravvento su 1000, invece è falso. Invece 10, 20 ebrei hanno vinto 200 e 1000 islamici, quindi è una profezia sbagliata, va bene? Avanti, Angelo.
Ok, ti leggo ancora un messaggio da parte di Salvatore che dice: caro Pietro, le religioni sono invenzioni di uomo. Gesù non è una religione.
Parentesi, compreso la maggioranza delle religioni cristiane che sono tra le più ipocrite che ci sono in giro.
Purtroppo,
va bene?
Sì.
Io vedo che gli islamici, nonostante, non credo, io non sono di religione islamica, sono più sinceri di tanti ipocriti cristiani che scaldano le panche. Che l'islamico, sono pronti a morire per il Corano, pronti a morire per, sinceramente, loro sinceramente ci credono. Però i cristiani che hanno la religione, diciamo, di Cristo, sono pronti a rinnegare Cristo e lo rinnegano tutti i giorni. Quindi a livello di ipocrisia la maggioranza delle religioni cristiane sono più ipocrite, sicuramente. Avanti.
I figli di Dio sono tutti coloro che accettano Gesù come figlio di Dio e Salvatore, Giovanni 1,12. Torna a Lui, chiedi perdono e abbandona le bugie religiose. Gesù disse, io sono la via, la verità e la vita, Giovanni 14,6, che abbiamo citato prima.
Bene, andiamo a Magog?
Sì.
O c'hai altro?
Sì,
lì?
Sì. Sì, andiamo a Magog.
C'hai altro o andiamo a Magog?
Andiamo al tempo della
fine. So che c'hai diversi lì, però ce n'è ancora uno che vuole leggere o ci fermiamo qui?
No, ci fermiamo qui. Sì, ci sono tanti che hanno scritto, ma invece dobbiamo rispondere sull'Islam.
Sì.
La Bibbia parla dell'Islam o
sì.
No?
Sì,
questa
però...
Questa parola Islam è nella Bibbia?
No, io voglio dire sottomissione Islam. E che anche la parola Allah non c'è nella Bibbia. Quindi pensano che è lo stesso Dio. Ma Allah abbiamo se tu investighi scoprirai che cioè tutte le religioni pagane ai tempi di Maometto il loro Dio falso lo chiamavano Allah,
mm-hmm.
Tutte. E Maometto ha chiamato Allah perché la parola Allah vuol dire il Dio. E quale? Non si sa. Invece il Dio della Bibbia non è uguale a il Dio. Il Dio della Bibbia si chiama Yahweh, Geova, io sono Yahweh. O Geova o Adonai, cioè è molto diverso. Quindi cristiani che credono che Allah è il nome di Dio sono fuori binario anche loro, va bene?
E possiamo sapere cosa succederà con l'Islam durante il tempo della fine? Dalle profezie bibliche.
Ecco, io voglio dire, adesso io ti darò le scritture, ma tu non ci crederai queste scritture, perché se tu credi nell'Islam, nel Corano, non puoi credere alle scritture che adesso ti darò.
No, lui ha scritto, credo l'ho letto prima, che crede alla Bibbia e alle profezie della Bibbia.
E anche al Corano.
Sì, anche al Corano.
Non funziona così. Mi puoi leggere, per favore, Matteo 6,24?
Ok. Matteo 6,24. Niuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno ed amerà l'altro, o si atterrà all'uno e sprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona.
Capito?
Matteo 6,24.
Non puoi servire due religioni. Non puoi essere mormone e Geova. Non puoi essere protestante e cattolico. Puoi essere cristiano. Ma non puoi essere cristiano e mormone. Cristiano e testimone di Geova. Perché? Perché Dio non è testimone di Geova. Dio non è mormone. Il mormone può essere cristiano se vuole, ma Dio non può essere mormone. Va bene? Infatti, guarda, Primo Re 18:21 dice: Elia si accostò a tutto il popolo e disse: fino a quando zoppicherete voi da due lati? Se l'Eterno è Dio, seguitelo. Se poi lo è Baal, seguite lui. Il popolo non gli rispose. Qui c'era Israele che serviva due dei. Baal e Dio. Ora, qual è Baal e qual è Dio? Sta a ciascuno giudicare, non sta a me a dirti qual è il vero Dio. Per me è Yahweh, quello della Bibbia. Per te è Allah di Maometto, contento te, a posto. Se basta, ognuno deve seguire quello che lui... Guarda, il Secondo Re 17.33, una scrittura importante. Secondo Re 17.33, scrivetelo, fratelli studiosi e fedeli. Così temevano l'Eterno e servivano al tempo stesso i loro dei, secondo il costume delle genti fra le quali erano stati trasportati in Samaria, i famosi samaritani. Non andate da samaritani, perché servivano non solo Dio e basta, cuore pieno. E come, fate un'idea, io amo mia moglie, vado a letto con lei la sera, però anche con qualche altra donna, cosa c'è di male? Chiedi a mia moglie, mi farebbe occhi neri e cielo blu. Se faccio una cosa così, e me lo merito, non ci penso neanche. Il diavolo mi tenta, mi dico vai all'inferno, non vado a rovinare una famiglia, una moglie, un matrimonio e dei figli per 5 minuti insieme a una prostituta. D'accordo? Ti ripeto, Gesù dice: se non credete che sono io, morirete nei vostri peccati. Se non credete che io sono la via, la verità e la vita, io sono la via, la verità e la vita, nessuno senza se o forse va al Padre se non per mezzo di me. e questo nel Corano non c'è. E qui già c'è una differenza enorme. È come se tu vai da professore di matematica, il professore ti dice guarda questa è la matematica e basta. Dice no, però io credo anche a qualcos'altro. E dimostramelo. Dimostramelo che Maometto è risorto. Non se ne parla. È nato da una vergine, ma neanche a parlarne. Che ha fatto miracoli, ma non ne parliamo neanche. E allora la matematica tua io non ci credo. Ci crederai tu se vuoi, io no. Avanti. Secondo Re 17:41. Così quelle genti temevano l'Eterno, al tempo stesso servivano i loro idoli e i loro figlioli e i figlioli dei loro figlioli hanno continuato fino al giorno di oggi a fare quello che avevano fatto i loro padri. Secondo Re 17:41. Quindi servivano Dio e i loro idoli. Quindi uno di noi, Pietro, sta servendo un idolo. O sono io che l'idolo è Gesù, che non ha fatto miracoli, non è nato da una vergine, non ha adempito niente, va bene? O sei tu. Adesso non sta a me dire che sta adorando un idolo, non sta a me a dirlo. Sono chiamato a rispettare tutti io. Uno mi dice, io voglio essere indù. Suggerisco Gesù, ma no, mi voglio essere indù. Benissimo, contento te, contento tutti. Capito? Quando uno insiste, bisogna secondare, dire d'accordo. Io vado per la mia strada e tu per la tua. Amici come prima, patti chiari, amicizia lunga. Va bene, grazie Signore. Ah. Ezechiele 20:39. Voi dunque, casa di Israele, così parla il Signore l'Eterno, andate e servite ognuno ai vostri idoli, giacché non mi volete ascoltare. Ma il mio santo nome non lo profanerete più con i vostri doni, i vostri idoli. Qui c'è un idolo. O è Gesù o è Maometto, o è Geova o è Allah. Bisogna decidere. Io non te lo voglio dire. Va bene? Andiamo avanti.